Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ferruccio Maruffi.
Mi chiamo Ferruccio Maruffi. Sono stato deportato a Mauthausen. Ero stato arrestato nel marzo del 1944, direttamente in montagna. Facevo parte di una delle prime formazioni partigiane in Val di Lanzo. Abbiamo subito un rastrellamento molto, molto massiccio da parte di SS, ma anche di fascisti italiani.
Scusa Ferruccio, tu quanti anni avevi?
Avevo 20 anni. Quando sono stato arrestato avevo 20 anni, appena compiuti.
E sei stato arrestato che giorno?
Sono stato arrestato il 15 di marzo del 1944. E sono stato, dovevo essere fucilato. Per essere fucilato assieme a un altro mio compagno, che era un ragazzo siciliano, che era militare all'epoca dell'8 settembre. Dopo l'occupazione nazista era rimasto un militare sbandato, poi era venuto in montagna e aveva fatto parte anche lui di questa formazione partigiana. Siamo stati presi insieme noi due, perché al termine del rastrellamento ci eravamo un po' sparpagliati per la montagna. Il gruppo che ha arrestato noi era composto appunto da un ufficiale nazista tedesco, da alcuni altri militi tedeschi e da un gruppo di fascisti. Era da questi che bisognava guardarsi, era proprio da questi. Sfortunatamente per noi questo gruppo di ufficiale nazista e gli altri tedeschi sono proseguito necessariamente nella montagna, lasciandoci in mano ai fascisti, che non aspettavano altro ovviamente. Siamo scesi sullo stradone della Val di Lanzo e ci hanno messo contro il muro, comunicandoci ufficialmente che ci avrebbero fucilato. Però hanno perso tempo perché non tanto con me ce l'avevano, che io ero soltanto un criminale con cui non neanche valeva la spesa di sporcarsi le mani, ma con questo ragazzo siciliano. Questi fascisti erano meridionali e ce l'avevano con lui soprattutto perché continuavano a dire: cosa un po' ti sei andato a mettere insieme a questi briganti, tu siciliano, con tutto quello che il Duce aveva fatto per noi altri. Hanno perso così tanto tempo a prendersela con lui che questo ufficiale nazista è tornato indietro col suo gruppo, ha visto questa scena e devo dire che ha retribuito i fascisti, li ha mandati via e ha fatto voltare questo mio compagno, che avevamo le spalle al muro, ma stavamo aspettando, avevamo caricato il mitra, tutto quanto, e aspettate che arrivi una camionetta di carabinieri, ed è arrivata una camionetta di carabinieri, ci ha fatto salire di sopra. I carabinieri ci hanno portato alle scuole di Lanzo e dopo tutto il gruppo dei rastrellati siamo poi finite le nuove. Abbiamo fatto prima un giro turistico di Torino con i mitra puntati dietro la schiena e poi ci hanno fatto le nuove. Siamo stati fortunatamente pochi giorni perché era pericolosissimo le nuove di Torino. Carceri, era pericolosissimo in quel periodo di stare perché c'era sempre il pericolo che qualcuno venisse fucilato se c'era qualche azione di rappresaglia dei partigiani. E per cui siamo partiti 17 per Mauthausen, abbiamo fatto una sosta a Bergamo e il 20 di marzo del 1944 siamo arrivati a Mauthausen. E questo è quanto. Abbiamo subito come dire, fatto attenzione a quello che sarebbe stata la nostra vita da quel momento. La cosa più pericolosa era proprio quella di non accettare in qualche modo quello che passava al convento, della prigionia prima e dell'acre, che cominciava già nel carro bestiame che ci portava in Germania. Tre giorni e tre notti di viaggio, in una promiscuità indicibile, eravamo circa 40 persone.
Sì,
questo viaggio nei carri bestiame era già l'apprendistato di quel che ci sarebbe capitato, perché viaggiare 40-45 persone chiuse in un carro, dove l'unico elemento che conta è il barile dove tutti fanno quel che devono fare, e un po' divisi in un certo senso, perché nel mio vagone eravamo metà eravamo giovani, metà erano anziani, nel senso che c'erano molti uomini che erano operai della Fiat soprattutto, che avevano scioperato, erano stati arrestati, e la minaccia fatta subito prima di chiudere i vagoni, in cui se qualcuno sarebbe prendo i vagoni, se ma ne mancava uno avrebbero ucciso, fucilato tutti gli altri, aveva fatto un certo effetto, specialmente sulle persone anziane, perché avevano famiglia, avevano figli eccetera. Noi giovani eravamo più, come dire, forse eravamo incoscienti, non so neanche, non ce la prendevamo più che tanto. E però è venuta a formarsi questo è importante secondo me rilevarlo, questa specie di divisione tra i giovani e gli anziani, no? Perché noi volevamo scappare, tentare di scappare, perché si poteva scappare con carro bestiame. Al passaggio del confine avevamo saputo durante una sosta che i ferrovieri avrebbero rallentato il convoglio nella zona dove c'erano i partigiani, e se qualcuno, alzando le traversine del vagone, ci si poteva lasciare scivolare sotto, e in qualche posto l'hanno fatto, nel mio vagone per esempio no, per cui siamo guardati in cagnesco tutti quanti, no? Gli anziani che controllavano noi altri eccetera, che nessuno facesse questo. E questo è il primo giorno, poi siamo entrati già in Austria e nel pieno, secondo me, io ho vissuto tanti momenti terribili, ma tanti momenti stupendi durante la mia prigionia, che valeva la spesa di essere prigionieri per averli vissuti, per quanto possa sembrare strano. Io ricordo che in questa atmosfera così di divisione su questo carro bestiame che andava verso il lager, non sapevamo ancora cosa ci aspettava, e a un certo momento, come c'era un mio compagno, si chiamava Gianni Ferrari, che aveva una voce bellissima, ed era uno che non se la prendeva più che tanto, e quando abbiamo attraversato il confine c'era la neve per terra, eravamo già a una certa altezza e dal territorio del coso vedevamo tutta questa neve, e lui ha guardato questa neve e in un bel momento si è messo a cantare una canzone che era in voga, allora il trenino di Chattanooga, e era uno swing che veniva dall'America, noi non vedevamo, perché c'era soltanto il disco che arrivava. E in mezzo a tutta questa cosa qui, i treni che faccio giù, eccetera, l'atmosfera improvvisamente è cambiata, e ci siamo scoperti che eravamo tutti sulla stessa barca, cioè sullo stesso vagone bestiame. Credo che questo sia, io ricordo questo momento come uno dei più straordinari che ho vissuto nel lager, perché questo cambiamento, cosa possa la musica, il canto, cambiare l'essenza delle persone. Molti piangevano ovviamente, però ecco, anche le lacrime in quel momento lì avevano il suo valore. Poi siamo arrivati a Mauthausen e subito siamo scesi, ci hanno fatto scendere dai carri, era mattino prestissimo perché si arrivava sempre mattino presto in modo che non ci fosse gente in giro. Noi avevamo tutta questa puzza nel naso di questo viaggio nel carro con quei bidoni odoranti, cioè. E subito scendendo dal carro ci è sembrato quasi di respirare, di essere arrivati quasi in paradiso, l'aria pura del mattino eccetera, anche se era molto freddo, e ci siamo incamminati, ci hanno messo terra SS, i cani, tutto quanto, ci hanno messo in fila per 5 e ci siamo incamminati verso Mauthausen, che è su questa collina. E Io devo dire che almeno i compagni che ho conosciuto io erano un'altra razza dalla gente che c'è oggi, ma era una cosa straordinaria. Avevo un mio compagno che era un operaio della Fiat, aveva già allora un certo numero di anni, eccetera. E marciavo vicino a lui, c'aveva un altro, perché questi noi avevamo niente, ma questi uomini anziani erano in carcere, avevano una valigia, avevano anche salame, qualche cosa del genere, avevano tutte cose che poi gli avrebbero preso a matavano, e se le portavano su, ma salendo queste scale, quasi 4 chilometri di salita, eccetera, non ce la facevano più. E io ricordo sempre la frase di quest'uomo qui che ha preso la valigia di quello che aveva davanti, che appena era buccheggiante, non ce la faceva più. Io ho preso la valigia, ho messo una mano sulla spalla, ho detto dai che andiamo a fare merenda a Superga adesso. La collina ricordava quella di Superga. La vita del lager è fatta di tanti flash che rivisti oggi danno una dimensione diversa di quello che noi abbiamo vissuto. Per questo io non riesco mai a drammatizzare più che tanto. Siamo arrivati poi là e abbiamo poco per volta preso contatto con la realtà, intanto abbiamo visto passare carri con scheletri che debordavano, eccetera. La cosa che ci aveva un po' colpito era che mentre salivamo verso quella vetta avevamo una nuvola nera sopra di noi e riprendevamo a sentire un odore sgradevolissimo, e poi abbiamo poi capito che era l'odore che veniva dal camino, l'odore di carne bruciata, eccetera. E poi ci hanno derubato di tutti, poi abbiamo fatto questa strana cosa, ci hanno portato in questo sottoscala dove c'era la spoliazione, a gruppi di 40-50 per volta, questa nudità improvvisa in cui c'erano dei bei ragazzi e c'erano anche invece uomini con l'ernia, insomma ognuno ha un po', oggi la chiamiamo privacy, ma ammazzavano una privacy che non esisteva, assolutamente inesistente. E questo dover essere depilati in ogni parte del corpo, questa umiliazione fortissima, questa sì che l'abbiamo sentita, questa sì. Abbiamo poi anche preso frustate, botte, eccetera, ma c'erano delle cose che ci offendevano profondamente. Però abbiamo poi anche capito, io ho avuto la fortuna di incontrare quello che ho chiamato i deportati saggi, che mi insegnavano i trucchi per resistere. E che mi dicevano, guarda l'umiliazione, sapessi come sbagliano questi qui a umiliarti, sapessi come sbagliano a darti una frustata, perché vedi, quando ti umiliano, quando senti la frustata, tu è come se reagissi dentro di te, ti senti contro di loro, certo non puoi picchiare, perché non puoi fare niente, ma sei contro, ed è quello che è la cosa più importante, che tu resti contro, tu sei da questa parte della barricata. Però è questo, al punto che io mi ricordo che mi sentivo molto offeso da quella riga che avevo fatto portare rasata a zero, che partiva dalla fronte e finiva dietro la nuca, che era un marchio di infamia, no? E l'avevo detto a un mio compagno che si era messo tranquillamente a ridere, perché succedeva questo, ma ti spaventi per quella cosa lì, ma lui non hai ancora capito niente del lager. A me sembrava di aver già capito qualcosa anche solo dopo un giorno o due. Vedi, quando tu incontri la SS, noi potevamo essere nudi, ma il berretto dovevamo averlo sempre, perché quando incontravamo la SS bisognava togliere il berretto. Invece se stai attento a far vedere quella striscia che percorreva la fronte. E questa era l'umiliazione. E lui dice, ma no, vedi, tu parli un po' sbagliato. Tu quando vedi la SS, ti metti sulla attenti, ti togli il berretto e ti fai vedere questa striscia, e che sia ben fatta, che sia ben fatta quella striscia, perché vedi, è lui che si deve vergognare della divisa che porta, non sei tu, è lui che si deve vergognare. E lo so che sembra oggi a distanza di tempo può sembrare quasi impossibile questo, ma si viveva per questo, questa era la resistenza dell'aria. Noi non potevamo mica sparare, non potevamo mica fare nient'altro, ma questa era la resistenza, questa dovevi impararla fin da subito. Stai attento. Io mi ricordo uno dei primi insegnamenti, non odiarli mica, per carità, non odiarli mica. E perché non li devo odiare, accidenti, con quello che mi fanno? Non li devo odiare perché, tanto perché loro vogliono essere odiati, perché in un certo senso si sentono giustificati, tra virgolette, del male che ti fanno se tu li odi. Tu per la soddisfazione non li devi dare. E poi qui devi stare attento, perché guarda, l'odio è una brutta compagnia, è eccitante. Qui bisogna stare attenti, perché questa gente ti arriva addosso che neanche te ne accorgi, quindi devi essere sempre presente a te stesso, altro che l'odio. È un lusso che non possiamo permetterci. Non è che diventassimo bravi. Era una metodologia, come quando siamo andati, sono saliti in montagna che mi insegnavano come dovevo fare o fare un agguato o nascondermi da coro per andare a far saltare un ponte. Era la stessa cosa, non era più quello l'insegnamento. L'insegnamento era come dovevi in qualche modo resistere. Io ho fatto pochissimo di resistenza in montagna, ho fatto quello nel lager, che era un'altra cosa. Era un'altra cosa. Oggi la ricordo, non dico con rimpianto, sarebbe una cosa stupida, non dico con rimpianto, ma il rimpianto di non essere più quello che sono stato allora. Questo sì. Molti mi chiedono perché io ne parlo in questo modo qui. Io ne parlo in questo modo qui perché, e vorrei che fosse chiaro quello che sto dicendo, perché il periodo trascorso nel lager, questi quasi 18 mesi infernali, sono stati il periodo migliore della mia vita. Sono stati il periodo migliore della mia vita. Non il più bello, il più brutto certamente, ma il migliore, perché in quello mi posso specchiare. Non sono morto al posto di nessuno, nessuno è morto al posto mio, non ho accettato niente che non fosse quello che prendevano gli altri. Non so se oggi nella vita odierna sono capace di essere così, non so neanche se sono capace, quando verrà il mio momento, a morire come ho visto morire tanti miei compagni, perché morivano bene i miei compagni. Questo è importante che lo sappia la gente: morivano bene, senza maledire, senza piangere, senza umiliarsi quando stavano per morire, quando stavano per essere colpiti. Io credo che voi che fate domande a noi scoperti di quei quattro gatti che ci hanno fatto questa domanda, avete visto qualcuno piangere? Se poi ci pensiamo sopra, ci accorgiamo che non abbiamo mai visto nessuno piangere. Era proibito anche piangere, certo, si capisce, tutto era proibito, anche piangere. Ma le lacrime non sono un affare che si apre, un rubinetto che si apre e si chiude a volontà, vengono, e quando ci emozioniamo, eccetera. E è questo che, secondo me, nel lager è stato scritto molto. Certo che è tutto vero quello che è stato descritto, è tutto vero, sacrosantamente, forse neanche abbastanza quello che è stato descritto. Ma si è parlato, forse secondo me, poco di come l'uomo c'è stato, di come l'uomo ha vissuto il lager, è morto nel lager, o casualmente, perché non eravamo bravissimi, non eravamo niente di speciale, non ci sono stati eroi, nessuno è stato eroe, ma sono stati tutti uomini, con la U maiuscola. E questo va detto, perché questa è la verità. Noi ci siamo accorti, sì, la libertà. Che cos'è la libertà se non la massima, l'aspirazione suprema di ogni uomo, la libertà. Però a me resta sempre in mente la frase che mi ha detto un mio compagno, e che ritengo che sia giusta ancora oggi, che era giusta anche laggiù. Vedi, qui, questo è il posto dove parlare di libertà è una cosa quasi irrisoria, non se ne può parlare, questo è il peggio al mondo. Ciò nonostante, ciascuno di noi può sentirsi libero se riesce a mantenere la propria dignità di uomo. Un giorno, io ricordo queste parole, anche quest'uomo poi è morto, se un giorno tu sarai libero, te lo auguro, non avrai la dignità, che è il rispetto di te stesso e degli altri, tu non sarai mai un uomo libero. sarei sempre un uomo dipendente, dipendente da qualcuno, dipendente da qualcuno. E allora bisognava immaginarsi questa libertà qui, la libertà di mantenere la propria dignità. E quella non te la poteva togliere nessuno, quella non te la poteva togliere nessuno. E questo secondo me è il lager. E forse noi abbiamo, noi, gli uomini, in genere, tutti gli uomini, credo che, specialmente col passare degli anni, tendono a lamentarsi poco. E non è nient'altro che il sogno degradante delle occasioni perdute, in fondo, è soltanto questo. Quella bionda là che poi invece niente. E allora ci piangiamo addosso, allora ci piangiamo addosso.
Ferruccio, scusa, ti ricordi il tuo numero di immatricolazione di Mount Albert?
Sì, 58973, figurati un po', non me lo ricordo.
Ecco, tu a Mount Albert hai fatto la quarantena, diciamo.
Sì.
E poi ti hanno mandato dove?
A Gusen. A Gusen 1. A Gusen 1. Sono stato poco a Gusen 1, perché poi mi hanno mandato, trasferito a Schwekat, a Vienna, nel lager di Schwekat. Sono stato nel lager di Schwekat finché è stato distrutto dai bombardamenti alleati.
Cosa facevate in quel lager lì?
Lavoravamo, 12 ore al giorno. La fabbrica di Leopardi, la fabbrica Henkel. E 12 ore al giorno, oppure 12 ore di notte. Il guaio erano i bombardamenti, erano continui, eccetera. Quando hanno distrutto questo lager, era un piccolo lager, non poteva tenere più di 2000 persone, ma era il centro di un complesso di fabbriche, di questa Henkel che costruiva aeroplani da caccia. Il lager era al centro, studiatamente al centro, e c'è un lager lì in mezzo, non andiamoci a buttare le bombe, no? Pare giusto, così. Alleati non avevano di quelle preoccupazioni lì, no. Venivano soventi, un giorno hanno fatto Piazza Pulita. Un bombardamento durato parecchie ore, prima hanno distrutto tutta l'antiaerea di Vienna e poi sono calati lì, buttando spezzoni incendiari, hanno distrutto tutte le fabbriche, tutto il lager. Non potevi neanche camminare perché c'era la terra bolliva proprio dal calore. Sono stato ferito come altri, perché poi le bombe cadevano dappertutto, le bombe cadevano dappertutto. Ma si può fare il tifo perché cadono le bombe? Ma si può, eppure si può, si è fatto. E eri lì che guardavi, perché eri dentro la trincea, all'aperto, no? Ti schiaffavano dentro le trincee, con le garite della SS sopra, che anche loro devono stare lì a guardare, che non scappassimo con mitra punta. E tu che devi arrivare e che avresti voluto di qua, di qui, oppure lì, che devi andare a buttarle. Si poteva fare quel tifo lì. E poi mi hanno riportato a Mauthausen, ovviamente.
Ecco, no, parlaci un attimo di quel campo lì, di questo sottocampo di Mauthausen. Tu dicevi che poteva contenere circa 2000 deportati.
Sì, non di più, forse.
Eravate molti italiani?
Molti italiani. Sì, sì, gran parte di italiani. Gran parte di italiani. Ti dicevo prima di Valenzano, i fratelli Valenzano erano tutti e due lì a Svecat, erano arrivati prima di me. E era gran parte di italiani, diciamo che era proprio un po' feudo nostro, diciamo, soprattutto. E, però è stato distrutto e i feriti sono stati riportati a Mauthausen. Perché? Perché c'erano delle ferite che venivano curate. Perché eravamo di nuovo abili per tornare al lavoro, perché il lager non era solo morte, la morte era la conclusione. Qui bisogna essere chiari su questa questione qui. I lager non sono stati fatti soltanto per uccidere la gente, questa era la soluzione ultima. Eri un nemico, eri un ebreo, eri un omosessuale, eri un testimone di Geova, eri un antifascista, un antinazista, muori. Ma prima, a un momento, prima lavori, perché noi dobbiamo costruire un impero economico quale non è mai esistito al mondo, mai, perché far lavorare milioni di persone senza pagarli pare che si possa costruire questo impero economico come nessun altro può fare una cosa di questo genere qui. E questo era il progetto. Era un progetto che andava di là del tempo. In fondo i lager non erano stati nient'altro che il primo esempio di come sarebbe stata la società se i nazisti avessero vinto. La società di quelli che stavano sopra e di quelli che stavano sotto. Quelli che lavoravano, che sgobbavano, per questa elite che li avrebbe comandati, eccetera. E quindi, allora, cosa succedeva? Che una ferita si curava. Un foruncolo, la scabbia. Scabbia, malattia endemica per eccellenza, si curava la scabbia. Tre giorni guariva dalla scabbia, tornava a lavorare. Questo appunto era sempre una massa buona per lavorare. Certo che se cadevi in malattie incurabili, perché lì non c'erano cure, l'unica cura era il bisturi, non c'erano altre cure. Le malattie più comuni del lager erano appunto i flemmoni, questi grossi foruncoli. Io sono stato quasi 5 volte di questo. Andavi, c'era una specie di infermeria dove andavi lì e mettevi il piede, l'arto, il dito, quello che era. C'era un chirurgo che ti piantava il bisturi dentro, toglieva tutto quello che c'era, tanta roba. Incredibile cosa si accumulava. Tanta roba, poi non è che ti cucisco, no. Ti mettevano del nitrato d'argento sulla ferita e poi dopo ti facevano con la carta igienica. Io un po' dappertutto, una qui, una là, non il collo, un po' dappertutto. E era un bene, perché probabilmente questo ti evitava delle altre cose. E quindi sono stato riportato a Mauthausen e ho imparato i trucchi anche lì che mi insegnavano. Le ferite che avevo facevo in modo che non guarissero, per cui le torturavo per cercare di stare il più possibile lì. Mi è venuto la scabbia e io sono uno di quelli, non lo racconto malvolentieri, ma sono uno di quelli che ha fatto il pugilato a Mauthausen, perché ero finito in una baracca in cui c'era un capovolo di questa baracca qui, aveva il pallino della box. Cos'era successo? Successo che quando mi hanno trovato a scambia mi ho portato di corsa lì da questa baracca, era la baracca 8 del Revier di Mauthausen, della cosiddetta infermeria di Mauthausen. Questa baracca qui era divisa in due parti, in due stube. In una c'erano quelli che avevano la scabbia, nell'altra, la seconda baracca, era poveracci che avevano tubercolosi, le malattie infettive vere e proprie, la tubercolosi, la resipola, questo tipo di malattie qui, per non parlare del cuore, eccetera. Questa seconda parte era diciamo così, l'anticamera di quelli, diciamo che era un punto di passaggio per quelli che avrebbero poi prelevato per portare al castello di Artai, dove sarebbero stati usati come cavi e poi dopo uccisi nella camera a gas. Ma questa qui invece aveva solo la scabbia, questa prima qui. E quando sono arrivato lì, assieme ad altri, ci hanno messo nudi davanti all'ingresso di questa baracca, è arrivato tutto fuori il capoblocco, che era un omosessuale, a parentesi, col pallino della box. Per cui non era cattiva, devo dire la verità, essere onesti su questo. Era un tedesco, ci mette tutti in fila e poi si ferma davanti a me e guarda fisso negli occhi, poi fa un passo indietro e mi tira un pugno. Non era da molto che ero a Mauthausen, 2-3 mesi, e quello che mi era rimasto nel corso di pugilato mi è bastato per schivarlo e lui è finito per terra. Dopodiché ho detto, adesso questa mi ammazza. Non volevo addirittura che venisse qui. E se questo si alza, mi guarda e mi fa, tu box? E io mi alzo. E allora mi fa, Junger Company. Io non sapevo cosa volesse dire. Entro dentro questa baracca, vado in uno di questi castelli di legno, salgo sull'ultimo piano e vado insieme. Lì c'era, cose strane che si incontrano, un italiano. Era un meridionale e gli italiani sono i più furbi al mondo, non c'è niente da fare, no, nessuno, non ci batte nessuno, cioè, no, siamo impossibili, siamo invincibili in quello. Sapeva fare la maglia, sapeva fare la maglia, e non sapendo fare la maglia passava tutto il giorno sul tetto da un altro tabacco a costruire maglie di lana, che poi il capò dava la SS e con quel modo lì faceva il suo tant'anno che lui gli vacchiavano. Per cui lui era lì tranquillo. Non mi ricordo più per cosa fosse stato arrestato, ma non era una cosa cratata. Lui era militare, qualcosa aveva fatto, mi pare che riguardasse sua moglie o qualcosa di questo genere. Tu che l'avevano arrestato l'hanno portato a Gaeta. Da Gaeta l'hanno portato a Dachau, quando c'è stata l'occupazione nazista. Da Dachau non so che cavolo abbia combinato, l'hanno portato a Matano, l'hanno portato a Matano, ed era un po' laiato di sotto. E allora mi metto lì e dico, mi ha detto Junger Company, che cos'è da fare qui? E lui mi dice, vedrai, stanotte vedrai che cos'è quello da fare lì. Ma sai, io ho detto, lì mi ha guardato in un certo modo, che non mi ha fatto piacere. No? E lui mi ha detto, no, guarda, stai tranquillo, il suo amichetto c'era già. Procura solo di non incontrare il suo amichetto. E così, dopo mezzanotte, dopo il passaggio della SS che fa controlli delle cose, in un certo momento, dentro questa baracca, nel silenzio generale, c'era un piccolo, c'era un banco, fosse stato questo. Vedo due stuberi, gli addetti della baracca, che arrivano con quattro piloni, no? Uno da una parte, uno dall'altra, e c'era una lampada che fanno scendere fin sopra lì, sopra questo cerchio. Era chiaro che era un ring, questo barlino, era chiaro che era, voleva essere un ring. Cosa faceva questo uomo? Aveva costruito questa Junger Company, tutti ragazzi giovani. Va bene che lui avesse il suo vizio, e avesse anche il suo pallino della bocca, ma forse era anche un modo per evitarci di andare a lavorare, almeno quelli più giovani cercava di salvarli in qualche modo, no? E perché ci salvare in questo modo? Perché lui si faceva una scheda, qui c'era 58,73 che si batteva contro il 44,55 e così via, si faceva già tutto il bordello. Alla sera, dopo il passaggio della SS, dopo all'una, due di notte, si apriva questo spettacolo in cui noi altri a turno andavamo a fare la box, e c'erano proprio gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e i finifinali, eccetera, eccetera, ma tutto questo. C'erano soltanto due paia di guantoni, E io mi ricordo che stavo dentro tre volte questo paio di guantoni. E c'era anche un padellone in cui uno dei suoi stivani, pam, batteva. Lui era l'arbitro. Vedi, queste cose qui, come racconta, io ho aspettato parecchio da raccontare, finché non l'ho letto da scritto dall'altra parte, se vado a raccontare non ci crede nessuno. Al momento giusto che i due chiamavano uno e l'altro, ha chiamato me, chiamava un altro, eccetera, lui si presentava, c'era anche quelle corde che dividevano, erano legate a questi quattro pali, e faceva il suo ingresso lui, in mutandine rosa, nudo con le mutandine rosa. Non so che fa ridere, ma è così. E tu ti picchiavi per 3 minuti. Con un altro, lui era quello che decideva chi aveva vinto e chi aveva perso, ed era importante questo, perché più in là c'era un tavolo come fosse questo, in cui sai cosa c'era sopra? C'erano gli avanzi di tutti quelli dell'altra stube, quelli ammalati di tubercolosi, di erisipola, malati che non mangiavano più, magari sporchi di sangue, pezzi di pane sporchi di sangue, e lì erano tutti allineati, avevano un cartoncino, no? Un cartoncino a seconda del valore. Se era un bel pezzo di pane, voleva dire 5 sigarette, 10 sigarette, un altro valeva 3 sigarette, un altro un mestolo di minestra poteva valere una sigaretta, eccetera. Dove erano le sigarette? Le sigarette le aveva lui. Alla fine del combattimento ti dava la sigaretta. Allora, al primo turno te ne dava una sola. Se superavi quel turno lì, però perdente o vincente tutti avevano un minimo, una borsa, c'erano tutti una borsa. Finito quello, se avevi superato quel turno dovevi poi batterti con un altro, allora il premio era maggiore, eccetera, saliva fino alla fine, quando arrivavi alla finale, se arrivavi alla finale prendevi, non mi ricordo più, un pacchetto di sigarette, quello che era, Man mano che tu prendevi questo pacchetto di sigarette, o lo consumavi subito a quel tavolo andando a raffare, o se no aspettavi, perché se vado là che ne guadagno un po' di più, prendo quel pezzo di pane che è un po' più grosso, eccetera. E questo durava fino alle 2-3 del mattino. Io ci sono stato 15 giorni, 20 giorni, circa 20 giorni. Sono ingrassato. Perché ero arrivato in versione delle semifinali. ero abbastanza bravo, perché io ho fatto scuola di pugilato, gli altri no. C'era da vergognarsi, no? Perché non ci facevamo male, ovviamente, no? Non avevamo anche la forza di farci male, no? È andato bene per circa 20 giorni, finché arriva un francese, proprio con la scaglia, arriva lì, sai che i francesi sono un po' dessus, no? Perché il problema qual era? Era di non incontrare il suo amico, l'amico del cuore, che era un polacco, un bel ragazzo polacco, che vinceva sempre lui. O che vincesse, lui era meglio che vincesse lui, no? Perché era suo amico. Però ci sapeva fare davvero questo qui, no? Poi era sempre lì, quindi era ben piantato, eccetera, quindi bisognava, io ho avuto la fortuna di mandarci conto, perché quello poteva farti male davvero, si divertiva anche lui, eccetera, così, quando finiva quasi con essere un divertimento, perché non ci facevamo male, no? Nessuno di noi aveva intenzione di farsi male, però l'altro contava, il pugno che era dato in un posto, guardava secondo, faceva il suo punteggio per la sua classifica finale di ogni cosa. Come tu lo vedi a fare la televisione? Adesso mi fanno vedere incontro il pugilato al desiderio di andare lì. Non posso non vedermi in mezzo a quello a fare. Tutto andava, procedeva, era d'estate, tutto procedeva abbastanza bene. Trucco qual era? Era lui che faceva da medico, il capoblocco che faceva da medico. Al mattino, presto, venivano messi tutti fuori dalla baracca, quelli della scaglia, lui diceva se eri guarito oppure no. Dove dovevi tenerti la scaglia? Scusami se te lo dico, ma sulla punta del pene, perché lui era lì che doveva controllare, si metteva in fila i cosi e controllava che lì ci fosse la scabbia. Se c'era la scabbia continuavi a stare lì e quindi non andavi a lavorare e continuavi a stare lì, e ci sono tutto, ripeto, circa 20 giorni finché è arrivato il francese. Allora io, il francese si presenta, chiamo di sapere chi è. Beh, io non ricordo neanche più il nome, perché poi l'ho cercato, l'avrei ucciso. Era un campione di Francia. Allora diciamo, guarda, te, perché qui bisogna cercare di durare più che si può, eccetera. Sì, ma naturalmente li fa fuori tutti finché arriva all'amante del capoccia, no? E questo, l'amante del capoccia, anche lui sapeva fare il pugilato. Per un po' i due si divertono, perché finalmente aveva trovato uno che poteva. Però il francese ha perso, col cavolo che stava. Quando ha cominciato a sentire un paio di cazzotti, ci ha messo 20 secondi, la terra per terra non si muoveva più. Scena tragica, il capoblocco che piangeva su questo uomo che stava per terra, eccetera. All'indomani siamo andati tutti a lavorare. Io l'avrei ucciso, no, ho avuto un incontro, poi sono andato in Francia, per esempio 50 anni, no? E ripeto, in questi, sono andato in Francia, una volta poi il presidente dell'associazione francese è venuto a Torino, è stato mio ospite, eccetera, e loro quindi sono stato, cerca di dirmi chi erano questi qui, che io ho conosciuto un campione di Francia, io ho mandato perché non vorrei trovare adesso, ma dico, consolati, non c'era solo uno campione di Francia, ce n'erano stati tre campioni di Francia che hanno anche fatto l'europeo, sono morti tutti e tre. Vedi che quello voleva dire, essere forti e cose, non voleva dire niente.
E lì vi hanno mandato a lavorare dove?
Io sono poi tornato a Wuhan, due, lui mi ha mandato, ci ha mandato tutti via, però io avevo ancora delle ferite. In questo senso l'ho fregato, perché da quel blocco lì che era numero 3 mi hanno passato al numero 7 e quindi sono ancora stato lì, poi sono stato portato poi di nuovo a Gusen, e da Gusen sono stato a Gusen, ho parlato il momento più brutto dopo che ho passato a Gusen, perché a Gusen 2 si lavorava nelle gallerie, era un lavoro bestiale proprio, un lavoro insopportabile, anche tanto perché le gallerie erano calcaree, dopo 5 minuti che trovavi dentro morivi di sete, non potevi neanche più la farne, proprio la sete, una sete terribile proprio, una sura che ti prendeva la gola, eccetera. E ho passato dei momenti i più brutti, ma ho passato dei momenti che penso che sono una cosa straordinaria, non vedo mai più una cosa di questo genere.
Le gallerie di Gusen che tu parli, quali sono?
Di San Georgen.
Quindi
da Gusen 2 tu prendevi una specie di tradotta, no? Specie di trenino di fatto di carri bestiame che percorreva circa 3 km e ti lasciava davanti all'ingresso delle gallerie. Lì scendevi dei carri, entravi dentro i tunnel e lavoravi dentro quei tunnel. Era l'ambiente che era terribile. Io sono stato molto fortunato anche lì, perché ho potuto sopportare, perché non facevo fatica perché, avendo sul mio cartellino scritto tecniche Zeiner, disegnatore meccanico, avevo dato un lavoro tecnico. C'erano lì, si costruivano parti degli aerei Messerschmitt, un aereo da caccia più veloce del mondo in quel momento lì, e c'era un gruppo di russi che fabbricava questo aereo. Poi fabbricava la cabina di pilotaggio, no? E poi veniva issata sopra, c'era una scala, la veniva posata lì sopra, e io dovevo controllare il lavoro che loro avevano fatto. E quindi stavo tutto il tempo, 12 ore, sia che facessi il turno di notte o di giorno, dentro quella cabina, con una pila in mano a controllare questi qui, cosa avevano fatto questi qui. Era la cosa più facile di questo mondo, era anche la meno faticosa di tutti, tant'è vero che dormivo persino lì dentro, però aveva il suo truschino, nel senso che io ero controllato a mia volta, nel senso che avevo il controllore civile, un ingegnere, avevo il capo polacco, che era tedesco, non mi ricordo più, che era una bestia, e poi avevo la SS. Uno di questi tre ogni tanto mi arrivava addosso. Però io, con questo gruppo di russi che costruivano questa cabina di pilotaggio, avevo fatto una specie di patto d'azione, perché i figli di buona mamma sabotavano il lavoro, sabotavano la cabina, e bastava, sai, piccolo forellino, e quella cabina lì non so portata in volo quanto potesse volare. Io dovevo controllare proprio quello. Allora, cosa succedeva? Che quando il buco, chiamiamolo così, era grosso, e allora li chiamavo e chiamavo la cabina, perché non si può mica fare così, non passa al controllo, per il controllo lì, ma quegli altri mica ci stanno. Allora se la riprendevano, la aggiustavano. Quando era piccolo, beh, tutto sommato che l'aereo non volasse piaceva anche a me, quindi. Però era piccolo e dicevo, beh, al limite mi prendo la colpa io che non l'ho visto. E così siamo andati avanti abbastanza bene, quando succedeva mi prendevo la colpa e prendevo le 25 bastonate. Ma vedi, nel lager imparavi tutto, no? Io avevo trovato un paio di pantaloni alla cavallerizza, era un residuato polacco, che aveva sì la cosa a strisce sopra, ma sotto la cosa a strisce c'era un pezzo di cuoio grosso così, spesso così, che mi fasciava da sedere fino sopra. Per cui quando mi dava le 25 bastonate, io devo dire la verità, non sentivo granché. Quello sudava 5 camicie, prendeva lo slancio, eccetera, eccetera, io facevo una specie di ripetitino, tanto perché non lo si accorgesse, e quindi sono andato avanti sempre così. Non, intanto, chiaramente, con quei russi lì, erano tutti russi, questi qui che fabbricavano questo, avevo un rapporto straordinario. Io per loro ero un padre eterno, per cui ero protetto uscendo dalle gallerie, ero protetto da tutti, perché non li denunciavo, non li facevo, quindi ero, per loro ero un padre eterno. E accettavo di prendere le frustate, però loro non sapevano, neanche loro, che io ero tutto qui, quindi mi pavonizzavo un pochettino. Ma perché ti dicevo che ho vissuto dei momenti straordinari. In quel periodo, certamente il più brutto, perché poi ormai ero ridotto solo più a pelle e ossa, non ce la facevo proprio più, morivo di fame, morivo di tutto, no? Ma c'erano dei momenti, ho vissuto dei momenti così straordinari che torno a ripetere, ma la spesa è stata in allaga per averli vissuti, cosa vuoi che ti dica? C'era con me un francese. Un francese che era un francese romantico, si chiamava Michel. Cosa faceva quest'uomo per tirare sul morale la gente? Quando finivamo l'orario di lavoro, che era già una roba, ci restavano solo quelle 4-5 ore per riposare, non di più, non ti restava di più. E allora noi eravamo sul piano superiore di questi castelli, c'ero io, ma c'erano anche gruppo di suoi francesi, no? E allora lui raccontava una storia. Sai che se rubavamo minuti di sonno per sentire questa storia immaginaria di quest'uomo e della sua Giselle, la sua ragazza. Lui aspettava che fosse buio, eccetera, eccetera, non ci fosse nessuno, poi si tirava un pochettino su e noi tutti lì a aspettare, no? Perché ogni tanto intercalava le sue frasi in italiano perché capisse anch'io bene, no? C'era fuori qualche cosa, era sempre una busta esistente da cui tirava fuori un foglio di carta. Ah, insomma, oggi l'ho ricevuto da Giselle la sua lettera, e leggeva la lettera che Giselle aveva scritto, che gli raccontava dei momenti che avevano vissuto, che era tornata a vedere quel posto dove erano stati, saliti sulla Torre Eiffel, ti ricordi quella volta che abbiamo perso il treno per arrivare a casa, eccetera, eccetera, e raccontava questa storia qui. E noi stavamo lì a darci questa storia qui, immaginaria, rubando ore di riposo, ore, non ore, ma anche solo 10 minuti di riposo, perché ci faceva bene la salute, ci faceva bene la salute. E cosa succedeva? Che tu poi restavi con un appuntamento. Cosa risponderà lui a Giselle domani sera, o domani, quando riuscirà di nuovo a parlare? E puntualmente lui, che gigionava la sua parte, perché sapeva che ormai ci aveva conquistati tutti quanti, come poi capò, per cui eravamo i suoi schiavi, no? Puntualmente rispondeva a Giselle, inventando qualche cosa, eccetera. Ma vedi, quando gli scriveva lei era un po' diverso, perché nella presa la busta e la lettera lui la portava al naso. Chanel numero 5, faceva Chanel numero 5. E se ci eravamo innamorati tutti dalla sua Giselle, o forse noi la cambiavamo con la nostra ragazza, evidentemente, quindi però puoi vivere cose di questo genere qui, con quell'intensità lì, e quando mai rivivrai queste cose qui? Mai più nella vita. Sai che un giorno un suo compagno, Emile si chiamava, un francese magrolino così, mentre eravamo nelle gallerie, non so, stava facendo lavoro, ha perso un attrezzo, una persona non lo trovava, eccetera, è arrivato lì il capo, ha guardato lui, cioè, tu l'hai perso, ha continuato a gridargli in tedesco un sacco di insulti, eccetera, quindi è arrivato anche l'SS ed è scoppiata una parola che era terribile nel lager: sabotage. Per sabotaggio veniva ucciso subito. Ma c'erano delle punizioni che dovevano essere ufficiali, ti potevano uccidere in tante maniere per qualunque pallino, ma il sabotaggio diventava una cosa a cui tutti dovevano assistere eventualmente. Allora gli fanno una ripassata, il resto viene rimandato al rientro nella baracca, nel lager. Non riusciamo a trascinare Mir già abbastanza provato fino dentro la baracca, si fa le cose, poi quando è il momento che ci sono fatte delle operazioni, preso a mangiare, fatto la depilazione delle cose che si facevano, viene il momento della punizione. Eravamo circa 400, dentro quella baracca lì, perché una baracca che poteva contenere non so, al massimo 100 persone, ne conteneva mediamente 400 di un turno e 400 di un altro turno, no? Circa 400. Ma tutti, chissà perché, c'erano pestaggi in tutti i momenti. Perché un pestaggio diventava diverso dall'altro? Non lo sai spiegare, non me lo so spiegare neanche io adesso. Tutti aspettavamo il pestaggio di Elia. E sai, quando ti davano le frustate, ti mettevano testa in giù, sedere in aria, fino a 25, perché 25 non lo mai sentito. Quella che era ufficiale, e no, portavano il bok, che è una specie di sgabello concavo così, dove il malcapitato deve posare la pancia e lui deve stare lì a battere sopra. Anche lui deve contare, eh? Anche lui deve contare. Ma viene il momento, chiamano Emil, silenzio di tomba dentro la baracca, Emil viene portato giù, già era abbastanza malandato, viene posato sopra questo con la pancia in giù così, e il capoblocco comincia, si mette in posa per cominciare a dare le frustate. E comincia, uno, due, Emil deve dire in francese, a un certo momento, già dopo le prime due o tre, non ce la fa più, no? Cosa succede nel nostro gruppetto là sull'aria? Cosa inventa Michel? Inventa una cosa che tutte le volte che ci penso mi viene una cosa per lo che adesso, la Marsigliese. E comincia a cantare la Marsigliese, piano, piano, piano. I suoi poco per volta prima sono indecisi, poi io lo sapevo, non potevo neanche cantare, sono indecisi ma poi lo seguono, no? E poco per volta alza sempre più la voce, l'altro che si era fermato sente la Marsigliese e allora ce la fa, conta avanti 3, 4, 5, 6, 7 e a un certo punto si fa, non ce la fa più, no? Allora sente lui che alza proprio più, allora mi fatta Young e alza ancora di più la voce, eccetera, e va fino alla fine, va fino alla fine, in cui tu non sapevi cosa sarebbe successo, perché come minimo dovevamo essere uccisi tutti, ma proprio minimo minimo tutti, ma i capo della baracca sono rimasti così sorpresi da una cosa di questo genere qui che non sono stati capaci di fare niente. O si sono trovati paura loro stessi da un eventuale arrivo della SS, che a questo punto avrebbero dovuto render conto come avevano permesso che avvenisse una cosa, o l'atmosfera li ha, non so cosa sia successo, se è successo che sono andati fino alla fine e che la Marsigliese è stata cantata fino alla fine da questo gruppo di francesi. E sai, si può vivere un altro momento così. Non so.
La liberazione, dove li trovavi tu?
La liberazione, io ero a Mauthausen, nel cosiddetto revir di Mauthausen. Ero tornato da Gusen, ero tornato al revir di Mauthausen. E ero sfuggito alla selezione della camera gas, perché io sono sempre stato fortunato. Perché solo chi ha fortuna può superare queste cose qui, mica perché ero più bravo, ma tu capisci che mi sbattono in un blocco dove ero già stato prima, nel blocco 7, no? Devo dire che ero già abbastanza conosciuto a Mauthausen, avevo già fatto due o tre viaggi. In questo blocco 7 c'era un Pfleger, un infermiere, che parlava italiano benissimo, benissimo, perché era stato, guarda il caso, così mi aveva raccontato lui, il precettore della famiglia del principe italiano che era ambasciatore a Varsavia. La moglie di questo principe era una contessa, una principessa Morozzo della Rocca, e lui ci tenevo a far sapere che avevo fatto queste cose qui, anche perché questa donna diceva sempre la Vispa Teresa ai suoi ragazzi, lui voleva ricordare la Vispa Teresa, io non la conoscevo, ma ero riuscito in qualche modo a fargliela avere. Ma il problema era che io, da furbastro, siccome mia madre un po' di sangue bocca, mia madre era discendente dai conti Morozzo della Rocca, naturalmente io questa ascendenza l'ho ristretta molto, per cui quest'uomo ha pensato di avere davanti a sé un rapporto di alto lignaggio e quindi mi proteggeva un pochettino, mi dava qualche pezzo di pane eccetera. Quando è stata l'eliminazione a gas, col gas hanno fatto questa scelta. Qual era lo scopo di questa eliminazione? Era quello di, nel caso che il lager fosse stato liberato, fossero arrivati gli americani, i russi, eccetera, non presentarsi delle persone particolarmente giù, no? Per cui hanno diviso in tre categorie quelli che stavano morendo per loro conto, quelli che stavano un briciolino meglio, e la seconda categoria che erano quelli che morivano, no? E bisognava farli morire più in fretta. Naturalmente tutti questi blocchi, questi infermieri, cosa hanno fatto? Hanno messo tutti la categoria 2, perché i nazisti li hanno illusi che sarebbero andati, li avrebbero portati in un posto a curarli, perché ormai la guerra stava finendo, si erano pentiti di quel che era, eccetera eccetera, tutte balle a cui questi hanno creduto, per cui tutti eravamo il numero 2. Quindi il primo giorno vanno su fino alla M e va questo gruppo, ma io non sono chiamato, uno o due della M, poi avevano già fatto il numero e per cui noi saremmo andati sull'indomani. L'indomani era un giorno di festa, cioè era un giorno di festa, un giorno, mi pare che fosse una domenica, e in quel momento lì arriva a Mauthausen la Croce Rossa internazionale, la Croce Rossa francese, che fa uno scambio di prigionieri, restituisce alcuni ufficiali della SS, ma in cambio vuole i francesi prigionieri a Mauthausen. Allora, per andare dall'infermeria al lager avremmo dovuto passare davanti alla Croce Rossa, no? Eravamo tutti nudi con una coperta addosso. E allora questo non era possibile, allora rimandano questo secondo gruppo, lo rimandano. Passa tutta questa giornata qui, questi infermieri, quelli di prima, vengono a sapere la fine che hanno fatto quelli che erano andati su prima, che sono stati tutti passati per il gas, no? E allora questo Botteschi mi dice, io ti chiamo quando viene l'ordine, tu ti dai presente, però stai sopra, io ti do presente, ma tu invece resti qui. Beh, io ti domando perché questa cosa qui, dice, ma no, perché tutto sommato è meglio stare qui, ormai la guerra è finita, un pezzo di pane in più te lo do io, eccetera. E cosa succede? All'indomani mattina chiamano tutti i rimasti, dalla M alla Z, tutti quanti vanno su, finiranno poi nella camera a gas, e io con un certo pitto di Milano restiamo invece lì e procurando un grave guazzabuglio nel lager, perché cosa era successo? Che siccome non c'era nessun infermiere italiano, ma c'erano due infermieri polacchi, questi due infermieri hanno detto, salviamo un testimone, per cui tu salvi un polacco e io salvo un italiano, visto che non ci sono, e hanno deciso di salvare me. Poi si sono trovati anche Pitto, per cui hanno litigato poi fra di loro, invece di uno ne salvate due, andando a fare di questo genere qui. Poi cosa è successo? Che la SS non se ne è stata lo stesso, ne voleva ancora prendere degli altri, e sono venuti ancora un'altra volta, e allora per sfuggire all'ultima selezione mi hanno schiaffato con gli ebrei. Perché cosa succedeva? Che nell'ultimissimo periodo gli ebrei non li uccidevano più. Non solo, ma gli davano persino una razione doppia della nostra. Perché questo? Poi si è saputo poi dopo il motivo. Il motivo era che la Germania aveva chiesto la pace separata con gli alleati, in cambio avrebbe continuato a fare la guerra soltanto con la Russia. Come contropartita non avrebbe più ucciso ebrei.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. dal sito Lager e Deportazione.